Benvenuto alla telefonata del Duca dalla cabina a un mito della musica italiana, Roberto Satti, in arte Bobby Solo.
Grazie, ciao caro, ciao.
Ecco, puoi alzare un po' la voce che sono debole d'orecchio. Com'è nato il nome d'arte? Sai che me lo sono sempre chiesto.
Io ho l'auricolare per non bruciarmi l'orecchio.
Sì.
E quindi diciamo, spero che senti abbastanza. Riesci a sentire la mia voce?
Sì, sì, noi la sentiamo. Aspetta che alziamo il volume al massimo. Ascolta, che voglio che sappiano i miei telespettatori e radioascoltatori, come è nato questo nome d'arte, Bobby Solo?
È una cosa che interessa tantissimo a tanti giornalisti, quindi lo ripeto ancora. Mio padre era del 906 e amava solo la musica operistica e sinfonica e odiava il rock and roll, il blues, il jazz, il country. Era triestino e diceva: i cantanti rock, i gai miliardi, ma se tutti straccioni, sono straccioni e noi sa cantare, i ziga. Quindi, avendo io 19 anni quando ho fatto La lacrima sul viso, ero ancora minorenne, ha diffidato la casa discografica Ricordi di usare il nome mio, Roberto Satti. E quindi il mio scopritore, che è stato poi il dottor Micocci, che lavorava prima in RCA e scoprì tutti i leggendari cantautori come De Gregori, Venditti, Dalla, Rino Gaetano, la sua segretaria gli disse: ma mancano 4 mesi a Sanremo, questo povero ragazzino come lo chiamiamo? Beh, americanizziamolo, da Roberto facciamo Bobby. Bobby cosa però? E lui voleva dire solamente, e ha detto solo Bobby, cioè Bobby basta. E la povera segretaria non l'ha capito e ha scritto Bobby Solo. E così è nato il nome.
Ed è stata una bella intuizione. Senti, il mio secondo gettone, sai che io sono dalla cabina e ogni gettone è una domanda.
Certo.
Ecco, tu hai vinto una competizione molto giovanile, che comunque adesso non c'è più purtroppo, il Festival Bar nel 64. Ci vuoi raccontare com'era quella manifestazione? Era più o meno di Sanremo anche i tempi? Che emozioni? Eri giovanissimo quando sei andato.
Sì, tu capisci che io, avendo 77 anni, ho ancora la mente che funziona, però in 59 anni tante televisioni, milioni di televisioni, 28 tournée per gli italiani in Canada e Stati Uniti, 12 in Sud America, 7 in Giappone, 6 in Australia, più almeno 2000 in Europa, dove ci sono gli amici italiani all'estero. Quindi mi ricordo che ho cantato la canzone Credi a me.
Sì,
ricordo certo. Che l'avevo incisa con la band Skylark, che erano l'orchestra di un mio caro amico Ricky Shane, che era molto famoso con la canzone Uno dei Mods. Ricordo solamente di averla cantata, ma con la mente. Ricordo di avere vinto, però non se ne è accorto nessuno, perché era credo la prima volta che facevano il Festival Bar. Tant'è vero che pur avendo vinto non è successo niente di particolare.
Queste manifestazioni mancano un po' la musica di oggi, queste manifestazioni, il Cantagiro, Festival Bar.
Sai, il mondo è in trasformazione. Una volta c'era la televisione in bianco e nero, adesso è a colori, cioè tra un po' ci sarà la televisione tridimensionale. In quell'epoca era una cosa un po' più rustica, oggi è una roba più tecnica.
Ecco, adesso andiamo su una domanda moderna.
Ai tempi nostri era un po' come la pasta e i fagioli, adesso magari c'è la cucina che vediamo sui web, tutte le cucine raffinate, tutto. Però a me piacevano quelle trasmissioni semplici come il Festival Bar e tante altre, insomma, sì, è vero.
Ecco, domanda moderna, questo è il mio terzo gettone, il tuo rapporto con i social e con le nuove tecnologie?
Allora, meno male che ho mia moglie, Tracy, che è la mia salvezza, perché io non ho neanche il computer, io ho 6 amplificatori, ho 18 chitarre, non so usare neanche il computer. Io ho un iPad per vedere qualche filmato di blues, di rock, di jazz, o per vedere le notizie così, ma fa tutto mia moglie, non ha preferito Instagram, ma preferisce Facebook, non
Sì.
so il motivo, e poi ha aperto lei il mio canale YouTube, che raccomando di iscriversi, mi farà molto piacere, è un canale dove ci sono tantissimi video del mio passato, degli ultimi 30-35 anni, quindi è molto interessante, fa tutto lei, a me fa piacere. Quello che mi fa piacere è che lo faccio sempre perché il pubblico è quello che mi ha mantenuto e mi ha aiutato. Allora, quando mi fanno i selfie, sono contento
E ci
perché
siamo
non
iscritti al
dico
canale.
niente. Non ho sentito, perdonami.
Mi sono iscritto al canale, facilissimo da trovare.
Grazie,
Basta mettere Bobby Solo
grazie.
Channel e viene
Sì.
fuori, uno si può iscrivere e ascoltare tutta la tua
Official,
bellissima musica.
grazie, grazie di cuore. Official Bobby Solo Channel. Sì,
Bobby Solo, tra parentesi, tema. E
sì.
lui, mi sono iscritto, sì, qua ci sono tutte le tue canzoni.
Sì.
Qual è la canzone a cui sei più legato? Poi ti dirò quella che mi piace di più a me.
Allora, diciamo, quando ho a 19 anni, negli studi dell'RCA di Via Tiburtina, dove incideva Baglioni, Morandi, La Parole, Morricone, quando ho sentito la mia voce con riverbero, non ero abituato, mi sono commosso e ho pianto sul serio perché mi piaceva da morire la mia voce con riverbero, con i suoni della sala di incisione. Però come canzone nel 67 ho composto Non c'è più niente da fare, era una
Bellissimo.
ballata, era come un valzer country, l'avevo fatto in diretta con i Ribelli di Celentano, con il leggendario batterista, il primo batterista Gianni Dall'Aglio, che è un bravissimo amico mio, e poi con Demetrio Stratos della band leggendaria del progressive rock italiano degli Area. A me piace perché c'è un po' un sapore americanoide, di ballata americana country.
Ecco, ma io voglio sapere una cosa, una curiosità. Quando hai
Sì.
capito che dovevi fare il cantante, il musicista? Cos'è che
Ah.
hai dato?
Fantastica questa domanda. Allora, prima cosa, io non sapevo che cosa avrei voluto fare nella mia vita a 14 anni e già da quando ne avevo 5 ero timidissimo, ero spaventato, timido e insicuro. Mi innamorai di una ragazzina americana di 14 anni, ma fu un amore platonico, neanche un bacio. E lei si chiamava Betsy McGurn ed era la figlia di un giornalista del New York Herald Tribune corrispondente a Roma. E ci vedevamo nel parco dove giocavano i bambini, i ragazzi, e lei mi parlava di Elvis Presley. Io conoscevo Johnny Dorelli, Celentano, Vanoni, Mina, non sapevo chi era Elvis Presley perché non c'era Spotify o Amazon o YouTube. Allora chiamai la mia sorellastra perché mia mamma rimase vedova, il primo marito morì in combattimento, era un pilota come mio padre, in Etiopia combattendo, è andato a precipitare con l'aereo e lei aveva 15 anni più di me e quindi aveva già sposato un medico del Minnesota. Ho chiamato Fiorenza e gli ho detto: ma chi è questo Elvis Presley? Lei: ma come? Qui è una leggenda, ora ti mando subito 4-45 giri extended play e ti mando due vinile grandi. E allora io ho visto questo bellissimo ragazzo col ciuffo e mi sono pettinato per piacere a Betsy. Poi Betsy mi ha detto: beh, però c'hai il ciuffetto, però non canti. E allora ho chiesto a mia mamma per Natale una chitarretta come oggi sarebbe da 200 euro. Si
Sì.
chiamava quella marca Carmelo Catania. Era nera, sul buco c'aveva un filetto bianco. Chiaramente non sapevo come fare, mi ha insegnato un falegname quattro accordi. E quali ho fatto dopo la lacrima, il do, la minore, mi minore, sol, e ho cominciato a canticchiare così, ma io non sapevo cosa volevo fare nella mia vita. Mia madre mi spingeva, era la mia fan più scatenata, e alla fine siamo riusciti a fare un provino alla Ricordi nel 63 e lì mi hanno sentito e mi hanno preso nella casa discografica. Poi durante questo periodo del primo anno del 63 ho fatto 3-45 giri, ma non ne ho venduto quasi niente, non c'era pubblicità. Andavo io a comprare i miei dischi, Discoland, a Corso Vercelli, a Milano abitavo,
sì.
e andavo a comprare i dischi io da solo, i miei. Però a un certo momento, quando è stato settembre, Gianni Ravera, il grande fondatore del Festival di Sanremo, ha fatto un programma che si chiamava Ribalta per Sanremo al Teatro Nuovo, vi ricordo, a Via Larga a Milano. Lì lui mi ha sentito, mi ha abbracciato come uno zio e mi ha detto: adesso ci penso io, farò il tuo manager e ti porto io al mio programma a Sanremo, al mio spettacolo. E da là è partita tutta l'operazione.
Quindi poi, ma il segreto del successo in eterno, perché io che ero un bambino c'era Bobby Solo, adesso ho quasi 50 anni c'è ancora Bobby Solo. Qual è
E
il
ne ha
segreto?
77. Ma diciamo questo, che io ho sempre amato e sono stato grato al pubblico, e il pubblico penso che ha percepito la mia amore enorme per la musica. Per me la musica è una cosa meravigliosa, cioè io non lo faccio come un lavoro, lo faccio come un divertimento pazzesco. E poi, soprattutto adesso, l'ho notato negli ultimi 2 anni, facendo tributi a Johnny Cash, e quest'anno col film di Elvis
Grande.
Presley, sì, io Johnny Cash
I see the light.
l'ho,
I saw the
io
light.
I saw the light o I walk the line, I saw the light penso che era una canzone di Hank Williams, un cantante country.
Pensa che era anche tu in una puntata del Tenente Colombo, Johnny Cash.
Sì, allora Johnny Cash, prima di tutto nel 64 la casa discografica Ricordi mi chiama e mi dice: guarda, noi distribuivamo il catalogo CBS americano, però adesso lo ha preso la Sugar Music della Caselli, la CGD. E allora noi abbiamo 2000, no scusami, 200 vinile, abbiamo 200 vinile, o li buttiamo al macero. Se vuoi te li diamo come un euro l'uno. Io da Roma ho preso il pulmino Volkswagen, sono arrivato, li ho comprati tutti e 200. Me li sono portati a Roma e li ho ascoltati. E tra tutti i 200 c'era sinfonica, dei cori delle isole inglesi, c'era musica operistica, musica country, musica jazz, musica blues, ritmo, c'era tutto un catalogo. E c'erano dentro 8 o 9 vinile di Johnny Cash, che ho cominciato ad ascoltare nel 64. Poi, avendo venduto in Germania, cantando in tedesco, tu lo potrai verificare sul web, ho
Sì.
inciso 32 canzoni con la CBS Schallplatten di Francoforte e ho venduto anche 2 milioni di copie in quel periodo, dal 64 al 70. Avevo un produttore, Gerd Schmidt, proprio tedesco, e non cantavo le mie canzoni, La lacrima, Se piangi, proprio cantavo proprio produzioni tedesche. Mi hanno detto: guarda, nella base qui a 15 km da Francoforte di Rammstein, viene domani Johnny Cash con la moglie June Carter e viene con Carl Perkins, l'autore della Blue Suede Shoes che cantò anche Elvis, e viene con un trio di gospel. Se vuoi andiamo nel nightclub della base, entriamo e te lo facciamo conoscere. Io sono entrato, avevo, credo nel 67, penso avevo 23 anni, tutto magrolino. Ho visto questo gigante di 1,90 m che giocava a flipper nel camerino e aveva un cappotto di cuoio di 4 mm fino ai polpacci, gli stivali. Si è girato, mi ha dato un'enorme mano e mi ha detto: ah, è Johnny Cash. E io non avevo parole, non sapevo cosa dire. E i tedeschi della discografica, ma non gli parli, boh. E ho visto tutto lo spettacolo, dove prima hanno iniziato i tre ragazzi biondi con le basette e il ciuffo che facevano gospel, poi è arrivata Carl Perkins che ha cantato tutti i suoi pezzi, Matchbox, Blue Suede Shoes, aveva una chitarra Stratocaster Fender color cobalto metallizzata, me lo ricordo come fosse oggi, perché io ero a 4 metri. Era un piccolo night nella base di Rammstein. E poi è arrivata la moglie, June Carter, che ha cantato due o tre pezzi della Carter Family, perché sua mamma Anita Carter con le tre figlie cantavano gospel. E poi è arrivato Johnny Cash e ha fatto il suo prima ha cantato con la moglie, eccetera. Quindi io ho fatto prima del Covid 6 concerti, tra cui uno alla Latteria Malai di Brescia, e poi in Liguria, in Piemonte e in Emilia Romagna, cantando tributo a Kes, e è andato da Dio. I giovani mi hanno proprio baciato, abbracciato.
The Man in
Poi,
Black.
The Man in Black, quest'estate ho fatto molto rock and roll del 56 e su 3.000 persone, sia a Lecco, vicino Bergamo, poi sia a Manduria, in Puglia, almeno 700-800 ragazzi mi hanno, diciamo, proprio portato in trionfo. Quindi vedo che il rock and roll, quindi questo è, diciamo, più di tutto sono fortunato. Poi probabilmente un po' della mia musica, i miei coetanei l'hanno data ai figli, che hanno 40-50 anni,
Eh beh, sì.
e poi questi invece ragazzi giovani di 25 anni stanno scoprendo il rock and roll. Credo che dipenda anche da questi ragazzi che sono molto bravi, Maneskin. Loro fanno un rock molto più moderno, anni 70-80, però hanno un po' deviato dal rap, dal trap, perché noi eravamo prigionieri in questi ultimi 10 anni solo di rap e di trap. Invece, ritornando le chitarre distorte, è ritornato il rock, e poi il rock che faccio io è il nonno o il bisnonno del rock dei Maneskin, è quello più antico. Poi il trisnonno è il blues, tu lo sai, perché il rock and roll non è che un blues accelerato di velocità, ma praticamente gli accordi, le settime e le scale pentatoniche sono uguali a quelle del blues.
Ecco, una grandissima descrizione. Rimanendo con Johnny Cash, che lui ha fatto anche dei film, ha fatto anche il
Sì,
Tenente Colombo, una puntata dalla Casa della
sì, sì.
Prateria, ma anche tu hai avuto esperienze d'attore, ma io mi ricordo, ecco, forse lì che i giovani ti ricordano molto, un famosissimo spot che ha avuto un successo incredibile.
E qual
Senti,
è? Qual è? Qual era?
quello dell'otto lì, del telefono.
Ah, è
Non c'è due
vero,
senza otto, lì è diventato un tormentone, era diventato.
è vero. È vero, quello me l'ha fatto un grande pubblicitario di Milano, che è un mio amico, si chiama Ferdinando Arnò. Lui mi ha dato tante opportunità di pubblicità. Iniziamo all'inizio, tanti anni fa, con la crema di yogurt, poi facemmo l'olio Carapelli. L'olio, e dopo abbiamo fatto, è stato un periodo 4 anni meraviglioso, di 1288, mi hanno anche pagato molto bene, sono molto grato a Ferdinando Arnò, è una persona stupenda.
E quindi ti
E
sono
poi,
piaciute
e
quelle
poi
esperienze lì da pubblicità, insomma, anche perché poi arrivi
vabbè,
dappertutto.
mi faceva cantare, quindi io, il mio, diciamo, come per un pesce il mare è il suo habitat, quando tu mi metti in studio io posso cantare qualsiasi cosa, e cantavo volentieri anche "Se tu guardi Gianni e Pinotto, da 1288", ce lo buttavo là, e per me era sempre un divertimento.
Immagine sempre giovane. Ecco, ha un sempre giovane, ha
Di
un
spirito, di
consiglio
spirito.
ai no, ma sai cos'è? Io, cioè, essendo piemontese, c'era l'ombroso, e quindi
Sì,
quando
sì.
uno ha fisionomia giovane è difficile che poi, insomma, ci sono quelli che l'aspetto fisico aiuta molto nella musica, perché insomma,
Sì,
Elvis Presley, se
certo.
non era, fosse stato un Giandone, come si dice qua a Milano,
Un bel ragazzo,
ragazzo,
sì.
il Giandone.
Sì.
Ecco, ma consiglio ai giovani. Detto da un maestro della musica, da un pezzo di storia della musica italiana.
Sì. Che consiglio? Io i consigli, in generale, io non ho mai accettato i consigli degli altri, perché ho sempre pensato che se poi i consigli erano sbagliati, me la sarei presa con loro. Quindi
Già.
ho sempre preferito non dare consigli, ma se un giovane mi chiede un consiglio, glielo do con tutto il cuore. Però quale consiglio potrei dare, secondo te?
Ma il consiglio, allora facciamo così. Indovina qual è la mia canzone preferita di Bobby Solo. D'aiuto, è di un Sanremo. È una
Canzone.
canzone che ha avuto un grande successo, che è stato un grande rilancio.
Beh,
È
ma
una bella
non è
canzone, sempre attuale.
tu mi parlavi del tuo.
1900, 1900, mi sembra 80, Gelosia. Com'è nata quella
Sì.
canzone?
Ah, questo è forte, questo sì, fai bene a domandarmelo. Allora, era un periodo nella mia carriera che ero andato un po' giù di lavoro, di economia, di denaro, me la passavo un po' male. E andai a cantare al casino a Viña del Mar, in Cile. A Santiago del Cile eravamo in un albergo con l'impresario. La mattina io mi alzo sempre, se posso, tardi, perché sono un po' lento a svegliarmi. Stranamente mi sono svegliato alle 6. Dormivamo nella stessa stanza per risparmiare e io prendo la mia Stratocaster bianca spenta, una chitarra elettrica spenta, e mi guardo allo specchio mentre la luce del sole cominciava all'alba e faccio in inglese una canzone. Facevo Love is here and nothing the world could make it all, my dear. Lui sente questa strana cosa che sto facendo. Cosa stai facendo? No, scusa, adesso mi rimetto a dormire. No, no, questa canzone è orecchiabile. Adesso prendo il Walkman e la registriamo. Va bene, l'ho registrata. Poi io sono andato, scusa che sto qua, la sveglia perché dovevi chiamarmi alle 3, allora ho messo la sveglia
Sì,
prima.
va, puoi fare tutto.
Allora, praticamente io vado, avevo una ragazza di colore
Sì.
della Guadalupe, in Caraibi. E sono andato a stare un mese lì. Lui invece è tornato a Roma con questa canzone e l'ha riportata a Gianni Ravera. E Gianni Ravera ha detto, però Bobby ancora ha una voce che funziona. E mi ha preso con la canzone Gelosia che era scritta da Danilo Ciotti, era il direttore delle promozioni della casa discografica di Milano, la EMI, e mi ha fatto questo testo. E così è nata Gelosia. È nata a Santiago del Cile alle 6 di mattina.
Ed è
Dove
stata una
stavo?
grande canzone che ancora oggi è molto moderna e può essere messa a Sanremo anche quest'anno, perché comunque è un sempreverde. Ultimo gettone, ultimo gettone, qui andiamo, ti faccio ridere. Io sto chiamando dalla cabina, io volevo sapere il tuo ricordo delle cabine del telefono, le odiavi, le amavi, magari che è arrivato
No,
il
no,
tuo amico.
no, no, mi piacevano tantissimo, le ho usate fino a quando sono esistite. No, no, esistite. Poi quando chiamavo, perché mia mamma, quando è morto papà nell'82, è andata dalla mia sorellastra a vivere in uno stato di Washington, a Spokane, e
Sì.
ricordo nella cabina che per chiamare l'America, mentre adesso abbiamo il prezzo fisso oppure abbiamo il WhatsApp, invece avevo un sacchetto di gettoni della SIP. Un sacchetto, ce n'erano 40 perché parlavo con mia mamma, intanto ti 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 buttavo
Andavano
giù
giù i
i gettoni.
gettoni e quindi purtroppo sono arrivato anch'io che ho finito i gettoni, dobbiamo chiudere. Un
Va
grande
bene, caro,
d'accordo,
va
cosa
bene.
vuoi? Non ho mica i secchielli. Ti ricordi il film di Fantozzi che arrivava con i secchielli alla
Come no,
cabina?
come no.
Io purtroppo ne ho pochi di
Ma anche
gettoni,
io. Anche io.
e quindi
Facciamo così.
devo interrompere. Un grande, ma un grande saluto, è stata una grandissima soddisfazione
Grazie.
intervistare Bobby Solo. E ma hai mai pensato magari di tornare a Sanremo come Roberto Satti? No.
No, come Roberto Satti, no, perché io penso che anche quando Pupo ha tentato di essere Dinazzi, Enzo Dinazzi, poi si è richiamato Pupo, perché è come senza fare pubblicità, è come se una bibita si chiama, che ne so,
Coca-Cola.
Coca-Cola. E poi invece la chiami Franca Risa, cioè uno ormai diciamo,
È
la
l'abitudine,
gente ti conosce per quel nome. No, ma mi
quindi
farebbe molto piacere andare a Sanremo. Caspita,
beh, magari
però non dipende da me. Io ho fatto due provini e poi Danilo Ciotti, il paroliere di Gelosia, che ha fatto adesso questi due brani, li presenterà al grande amico mio Amadeus. E se lui mi vorrà, sarò molto onorato di andare a Sanremo.
che manchi dal 2003, dove sei andato con un grande.
Con il mio amico caro Tony, che mi manca tantissimo, con Tony. E poi è forte perché la prima sera avevamo tutto il pubblico che applaudiva quando cantavamo la canzone Non si cresce mai. Poi purtroppo con quei voti, non so come si dice,
Giuria popolare, giuria di qualità.
con questa roba qua siamo arrivati al 16° posto.
Beh,
E
però il
allora lui.
PD è andato molto bene con Sorrisi e Canzoni, mi ricordo.
Sì, è vero, è vero, è vero.
Il
Lui si è
PD è andato
girato nei
molto bene,
campi.
che era improbabile nelle edicole.
Tony era un po' arrabbiato, voleva almeno essere nei quattro posti.
La popolarità molto spesso ha i suoi pro e i suoi contro, però credo che una cosa...
La canzone era carina, no? Quella non si cresce non mai. Capisci? Quella l'ho composta io, fatta io.
Infatti lo so, per quello che l'ho detto. Comunque, in effetti c'è molta gelosia da parte a chi tanta fama, ma comunque io penso che sono una grande soddisfazione, perché dai tempi che ero bambino fino a quando, con tutto mia mamma e tutto quello là, ho colmato il mio sogno. Quindi ringrazio da parte mia di tutta la redazione.
Ringrazio io della gentilezza, ti ringrazio io e un abbraccio a tutti gli ascoltatori.
Okay.